Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla sessione domande e risposte sui risultati consolidati preliminari al 31 dicembre 2017 del gruppo Unipol. L'amministratore delegato, dottor Carlo Cimbri, dopo una breve introduzione, sarà a vostra disposizione per rispondere alle domande. Dottor Cimbri, prego.
Buongiorno a tutti, l'introduzione è brevissima perché immagino che chi è in ascolto abbia già visto comunicato stampa e presentazione e quindi inizierei subito, sono qua con il dottor La Persa e altri colleghi e siamo a vostra disposizione per le domande, grazie.
Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda dal canale originale è di Elena Perini di Banca IMI. Prego.
Sì, buongiorno. Allora, mi stavo chiedendo se ci potevate dare, vedo che sulla presentazione ci sono i dettagli per quanto riguarda le altre compagnie d'anni, se ci potevate dare oltre al combined ratio del lavoro diretto anche quello netto RIAS. E poi se ci potevate dare il vostro outlook per quanto riguarda il corrente anno sul settore danni, quindi quello che vedete come trend anche sui modo particolare sui prezzi per quanto riguarda l'auto e invece insomma dove contate di crescere di più sul non auto e se ci potevate anche dire insomma dove pensate di atterrare con il combined ratio, sì c'è un piano industriale con un target, ma insomma ecco, se ci potevate dare qualche indicazione in più alla luce di queste prime settimane del corrente anno.
Dunque, la mia domanda riguarda il combined ratio netto RIAS delle società specializzate, mi sembra.
Sì.
Sono dei dati poco rappresentativi dell'andamento del business perché risentono ovviamente di tutti i contratti di riassicurazione che ci sono tra le compagnie specializzate e Unipol, quindi non è un dato significativo per quanto ci riguarda. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, allora sull'auto ovviamente ti posso rappresentare quelle che sono le dinamiche osservate dalla nostra compagnia. Noi abbiamo, come hai visto, ha avuto un decremento del premio medio intorno al 2% circa, quindi il tasso di decrescita del premio medio si è ridotto nel corso dell'anno e stiamo vivendo una fase di stabilizzazione del premio medio e di stabilizzazione anche del portafoglio nel suo complesso e questo è un dato a mio avviso perlomeno tranquillizzante dal punto di vista della redditività tecnica. L'ultimo trimestre dell'anno dal punto di vista delle denunce e delle frequenze è stato buono e questo è quello che ti posso dire sulla parte auto. Sulla parte non auto il tasso di crescita più importante noi abbiamo visto nel mercato nel segmento della salute. Però complessivamente, e questa è un'altra cosa che in linea con il nostro piano industriale abbiamo fatto le buone performance a livello di LOB sia sulle persone sia sulle piccole e medie imprese e soprattutto attraverso una vendita frazionata, quindi non ci sono grandi contratti che impattano in modo particolare sulla dinamica del non auto e e che appunto sono tendenze che stanno proseguendo anche in questa prima parte dell'anno.
Aggiungo qualche considerazione che mi pareva tu chiedessi anche sull'andamento del mercato. Allora, come vediamo l'anno in corso, sui danni in particolare, sull'auto e poi sui danni. Allora, sull'auto il mercato quest'anno ha perso, cioè 2017, come aveva perso anche l'anno scorso, gestione corrente. Quindi sarebbe razionale aspettarci una inversione delle politiche del mercato, però questo lo vedremo strada facendo. Come ci siamo attrezzati, così ti do anche quello che è il nostro target per il 2018. Noi ci siamo attrezzati negli anni scorsi con una strategia di riservazione molto prudente, come puoi facilmente vedere dai dati di confronto col mercato. Questa strategia, che abbiamo confermato anche quest'anno, nonostante sull'auto abbiamo portato a conto economico, che anticipo un'altra domanda che sicuramente vi farete, 150 milioni di euro, e sulla responsabilità civile generale 100 milioni di euro a livello consolidato di gruppo. Unipol SAI sono 140 e 100, quindi praticamente il gruppo Unipol SAI coincidono. Nonostante questo, però, abbiamo accentuato il nostro margine di riservazione. E questo, che è più alto del mercato, come sai, questo ci consentirà anche per l'anno in corso di traguardare l'obiettivo di combine ratio che abbiamo nel piano industriale. Questo, diciamo, come il nostro target. Sugli altri gradi danni, dove cresce di più il malattia, e per quanto ci riguarda, adesso non ho il dato di mercato, per quanto ci riguarda siamo cresciuti molto bene, pensiamo di crescere ancora sul segmento persone e infortuni, famiglia, e questo pensiamo che continuerà anche l'anno prossimo.
Ok, grazie.
La prossima domanda, dalla conferenza in italiano, è di Gianluca Ferrari di Mediobanca. Prego.
Sì, buongiorno a tutti. Avrei tre domande. La prima, se potevate fornirci un update sulla cassa lorda a livello di Unipol Gruppo, post gli incassi relativi a Linear, Unisalute e però anche l'accordo di garanzia. La seconda domanda è una curiosità. A livello regolatorio, quanto può comprare ancora Unipol Gruppo di azioni Unipol SAI? Ci sono dei limiti annuali o di quota massima prima che si venga a creare l'obbligo di uno squeeze out delle minorities, o potete continuare a comprare, diciamo, senza particolari soglie rilevanti? E l'ultima domanda riguarda i dividendi. Mi sembra abbastanza chiaro che su Unipol SAI c'è stata un'accelerazione, assumendo nel 2018 gli stessi dividendi che avete annunciato questa mattina sul 17, Unipol SAI è a circa 1,2 miliardi di dividendi a fronte di un target di piano di 1 billion. Sulla Unipol Group invece non si vede questa accelerazione, siamo sostanzialmente in linea con i 400 milioni che avete come target di piano. Volevo capire un attimino qual era la ratio sottostante queste due differenti policy. Grazie.
E allora, Luca, la prima domanda: a fine anno noi abbiamo come sviluppo 1,4 miliardi, 1,5 miliardi quasi di liquidità, la posizione di cassa. Per quanto riguarda la curiosità, se ho capito bene, sulla quota, no, noi non abbiamo limiti. E non abbiamo limiti nel senso che non abbiamo nessun step regolamentare, soglia da superare, quindi valgono per quanto riguarda la quotazione, lo squeeze out e quant'altro, le regole di legge, ma noi non abbiamo limiti, possiamo comprare domani fino al 100% o vendere domani il 20%. Per quanto riguarda i dividendi, per rispondere alla domanda forse vale la pena richiamare un po' il contesto, cioè Unipol Gruppo, e siccome tu lavori in una banca e quindi conosci perfettamente il settore bancario, per Unipol Gruppo siamo in presenza di un caso nel quale una società ha coperto integralmente, comunque all'80% di copertura, che non mi pare un dato usuale sul mercato, il proprio portafoglio di bad loans, e l'ho fatto diciamo senza, non solo senza chiedere soldi al mercato, come mi pare sia stata un'abitudine da parte di tutto il sistema bancario, quasi tutto il sistema bancario in tutti questi anni, quindi senza chiedere aumenti di capitale, ma anzi addirittura mantenendo lo stesso dividendo dell'anno scorso. Penso che al di là delle mie parole siano i numeri che parlano. Allora, in tal senso, sarebbe stato normale non distribuire dividendi. Invece noi vogliamo mantenere, anche al di là di operazioni straordinarie come quella che è stata sul settore bancario, gli impegni che avevamo assunto in realtà industriale, non solo a livello, come rispondevo prima all'Elena, di dati gestionali tecnici come il combined ratio, ma anche a livello di risultati complessivi e di remunerazione degli azionisti. Quindi noi abbiamo un target da 1 miliardo di dividendi come Unipol SAI, che penso raggiungeremo, e abbiamo un target da 400 milioni di Unipol Gruppo che raggiungeremo. Andare oltre questi livelli in presenza di un'operazione, poi si può fare tutto nella vita, però in presenza di un'operazione straordinaria di copertura senza chiedere soldi agli azionisti, insomma, mi sembrava un eccesso. Tutto qua.
Ok, grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in italiano è di Niccolò Dalla Palma di Exam BNP Paribas. Prego.
Buongiorno a tutti. Allora, prima di tutto un follow up all'ultima risposta per capire quindi se il nuovo dividendo di Unipol SAI è qualcosa che intendete almeno mantenere l'anno prossimo o se il target principale rimane quello del miliardo cumulato sui 3 anni come annunciato al momento del piano. Un'altra domanda è sui rilasci di riserve nel danni, se potete darci i dettagli di quanto è stato fatto nel corso d'anno e magari anche il dettaglio per l'RC auto, perché volevo capire se il miglioramento che si vede nel combine dell'RC auto, se è un miglioramento dell'anno corrente anche, oppure oppure quello magari non ancora visto la pressione sul premio medio che abbiamo visto recentemente. Infine sulla banca, se potete darci qualche dato pro forma per la Good Bank in termini di Core Tier 1 standalone, per cui non del gruppo, però proprio della Good Bank standalone, tangible equity, risk-weighted assets, se potete darci qualche data a riguardo, a meno che non siano da qualche parte, magari me li sono persi. Grazie.
Allora, Nicolò, i target sono quelli che sono del piano. Poi vedremo come saranno i risultati del 2018 e come sempre alla fine decideremo quale sarà la politica dei dividendi. Tra l'altro mi sembra che noi piano abbiamo dato anche un'indicazione di payout al di là dell'assoluto, ma noi abbiamo dato un'indicazione del 70% di payout. Che è quello che abbiamo fatto quest'anno. Quindi vediamo i risultati. Noi abbiamo l'obiettivo di centrare gli obiettivi e di superarli se ci sono le condizioni, che poi vanno viste anche ovviamente anche in termini di solidità del capitale regolamentare. L'avevo dimenticato prima, il capitale regolamentare. Oggi abbiamo dei livelli superiori al 200% come Unipol SAI e intorno al 160% come Unipol Gruppo. Quindi sono tutte condizioni che consentono di distribuire i dividendi che abbiamo distribuito. Se ci saranno le stesse condizioni, non cambieremo certo politica sui dividendi. Per quanto riguarda le riserve d'anni, scusa, no, quello dell'auto l'ho già detto prima, sull'auto sono 150 milioni, sulla responsabilità civile 100 milioni e sugli altri danni 200 milioni. Questi sono gli smontamenti del 2017. Per quanto riguarda la banca è un pro forma, è al 31-12, perché ovviamente l'entità giuridica era ancora unificata al 31-12. Comunque un pro forma al 31-12, la banca ha un CET1 del 10,66. Poi chiedevi l'incidenza degli
Se possibile, il tangible equity e il risk-weighted asset.
Scusa, che non si è sentito. Se possiete,
Il patrimonio netto e il risk-weighted asset.
Il patrimonio netto e il risk-weighted asset. Il patrimonio netto sono 540 milioni. E l'RWA è di 5 miliardi.
Ok, e se posso un'ultimissima domanda su Arca, sulla joint venture avevate chiaramente indicato le vostre intenzioni in termini di seguire lo stesso strada che è stata subita per Linear Unisalute. Mi domandavo in termini di tempistica se si può dire qualcosa oppure se dobbiamo rimanere pazienti. Grazie.
Sì, il progetto di rateizzazione prevedeva il trasferimento delle intere attività assicurative sotto il diretto controllo di Unipol SAI e quello rimane, quindi Arca, come avevo detto l'anno scorso, è semplicemente subordinata il trasferimento al rinnovo degli accordi di banca assicurazione. Questo è avvenuto lo scorso novembre con i nostri partner Viper e Sondrio, e quindi Nell'arco dell'anno sicuramente, perché poi bisogna anche in questo caso ottenere le autorizzazioni IVAS, ma insomma, è un'operazione che faremo entro l'anno, poi entro il primo semestre, entro i primi 9 mesi, al momento non so dirtelo, ma sicuramente la faremo entro l'anno.
Ok, grazie mille.
Prego.
La prossima domanda è di Giuseppe Mapelli di Equita. Prego.
Sì, buongiorno, solo una domanda, riguardava lo stato della banca alla luce appunto delle evoluzioni che ci sono state nel sistema bancario negli ultimi 3 mesi, se volevate darci un'idea di quello che è lo stato dell'arte sulla strategia della futura per la banca. Grazie.
Lo scorso semestre per quanto riguarda la banca è stato caratterizzato da tutte le attività che erano necessarie per addivenire alla scissione della parte diciamo che è oggi denominata Unipol Rec, e quindi abbiamo lavorato su quello per definire oltre al periodo che era stato definito, ancora fare tutti gli arrotondamenti, il fine tuning, in modo che la banca potesse partire, come poi è partita dal 1 febbraio, assolutamente pulita, ovvero con praticamente solo il portafoglio di Allegri to Pay e quel residuo di bad loans minimo che è rappresentato da contratti che tecnicamente non si potevano cedere alla bad bank. Quindi la banca diciamo comincia adesso a lavorare come se fosse una start-up, diciamo, passatemi il paragone, quindi comincia una nuova era. E l'obiettivo della banca è quello di essere via via sempre più profittevole nella sua attuale configurazione standalone, e in questo sono impegnati i manager che si occupano della banca. Su questo, per quanto riguarda più in generale l'aspetto strategico futuro, questo ovviamente non dipende solo da noi, dipende anche da che situazioni si creano sul mercato. Noi, lo dicevo prima rispondendo a la domanda di Gianluca Ferrari, noi abbiamo diciamo, pulito per quello che riteniamo in maniera esaustiva la banca, che quindi svolge la sua attività creativa, perché come sapete la REC è sotto il diretto controllo del gruppo e fa un altro mestiere con altre persone, e anche su questo partiamo adesso poi rendiconteremo nei prossimi trimestri sull'attività specifica della REC. Dicevo che dipende solo da noi, nel senso che oggi il gruppo ha il controllo di una realtà bancaria che è condizionata ovviamente dall'andamento dei tassi, come tutto il sistema bancario, e dalla ripresa dell'economia. Come ho sempre detto già da diverso tempo, la banca è potenzialmente aggregabile, potenzialmente, poi bisogna vedere con quali soggetti aggregati. Quello che è chiaro è che oggi ci sono situazioni sul mercato che non hanno lo stesso livello di pulizia di bilancio che ha oggi Unipol Bank, e quindi come azionista, prima di andare a infilare la banca in qualche altro gruppo bancario che ha dei ratio sulla qualità del credito diversi, dobbiamo capire bene se qual è il potenziale di questa realtà. Siccome il processo di pulizia del bilancio, mi pare di leggere anche sulla scorta degli orientamenti della BCE, è ancora in itinere per gran parte del sistema bancario, noi siamo attenti osservatori di quello che succede per vedere se sul mercato troveremo partner adeguati come profilo di rischio al profilo di rischio che ha un Ripple Bank. Questa è la nostra strategia. No, non avevi fatto altre domande, Giuseppe? Scusa, che poi mi sono perso.
No, sono a posto, grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è di Peter Elliott di Kepler Chevreux. Prego.
Grazie mille. Ho una domanda. I risultati vita, soprattutto in seguito alla conversazione che ho avuto questa mattina, ho visto pagamenti straordinari di commissioni. Volevo capire un pochino di più relativamente ai risultati vita, quindi. Sul danni, invece, sul comparto danni, probabilmente, forse ripeto una domanda che è già stata fatta, però nuovamente vorrei sapere dei rilasci della riserva, perché so che Nicolò forse ha fatto già la stessa domanda. Se puoi confermare effettivamente i dati che ho già sentito, trimestre 4 e resto dell'anno. Ho un'ultima domanda. Guardando il capitale economico, si parla di un 10% nell'arco dell'anno, però nessuna riduzione per Unipol, mentre 10% per Unipol SAI. Se può, per piacere, spiegarci un pochino quest'ultimo aspetto.
Allora, parto dall'ultima domanda. Unipol SAI e Unipol SP, perché uno è migliorato e l'altro no, i soldi sì. Su Unipol gruppo pesano delle diversificazioni, diversificazione di rischio ancora com'era, che Unipol SAI non ha, perché c'è ancora per tutto l'anno in corso. Unipol gruppo aveva direttamente Unisalute, aveva Linear, quindi le variazioni di Unipol SAI, per quanto sia la parte prevalente dei nostri rischi, però non coincidono ovviamente, perché appunto Unipol Group aveva. Dall'anno prossimo, essendo per tutto l'anno Unipol SAI avrà il controllo per tutto l'anno sia di Lina che di Unisalute e per una parte dell'anno anche di Arca, allora a quel punto sarà ragionevole pensare che il solvency le variazioni di solvency di Unipol SAI corrisponderanno a quelle di Unipol Gruppo. Per quanto riguarda invece il non-life, se ho colto bene mi richiedevi sugli smontamenti la montare e il dettaglio dell'ultimo trimestre. Allora, il valore assoluto, li ripeto ancora una volta, a livello di gruppo sono 150 milioni sull'RC Auto, 100 sull'RCG e 200 sugli altri rami. Nell'ultimo trimestre sull'auto abbiamo fatto smontamento a 60 milioni, mi pare circa, e sull'RCG lo sto cercando, di 50 milioni, quindi 60 milioni sull'auto, 50 sull'RCG, sugli altri rami 50, anche sugli altri rami nell'ultimo trimestre 50 milioni, quindi 60, 50, 50, questi sono gli smontamenti, circa 150 milioni sono gli smontamenti dell'ultimo quarter. Poi per quanto riguarda il vita, sul vita abbiamo avuto 10 milioni che gravano tutto sul vita di adeguamento del valore di mercato di un di un attivo immobiliare, perché ha pesato per 10 milioni direttamente, integralmente sul patrimonio. Poi, e questo è un punto specifico, poi la redditività finanziaria complessiva del gruppo non ha avuto una composizione lineare. Noi abbiamo avuto più redditi nei primi tre trimestri dell'anno, per effetto di una serie, al di là del cedolare, ma per effetto di una serie di operazioni di gestione dell'area finanza. E quindi nell'ultimo quarter, però saremmo andati oltre i nostri obiettivi, quindi nell'ultimo quarter abbiamo ridotto la componente di realizzi, e quindi la redditività finanziaria sulla componente vita è nell'ultimo quarter più bassa di quella che abbiamo avuto per tutto il resto dell'anno. Però è una scelta è una scelta nostra, perché non volevamo eccedere gli obiettivi annuali, e l'insieme di questi due fattori porta alla realtà dell'ultimo quarto dell'anno più bassa di quella degli altri trimestri.
La prossima domanda, dalla conferenza originale, è di Emanuele Borghetti di Intermonte. Prego.
Sì, voglio fare un paio di domande da parte mia. La prima riguarda la liquidità a livello di Unipol Holding. Volevo capire le motivazioni che ci sono per mantenere questo genere di liquidità a livello della holding, se per diciamo requisiti regolamentari, o comunque qual è la motivazione, se è una eventualmente una situazione permanente o temporanea, ed eventualmente diciamo qual è il vostro negative carry su questa liquidità. La seconda domanda invece riguarda il bond subordinato che avete autorizzato questa mattina per l'emissione da parte di Unipoltai. Volevo capire che tipo di costo vi immaginate nel caso in cui ci dovesse essere l'emissione di questo bond, e a che finalità per quale finalità lo mettete. Grazie.
No, sulla liquidità del gruppo, per la quale abbiamo fatto anche un'operazione di funding lo scorso dicembre, no? abbiamo messo 500 milioni. La liquidità del gruppo, che abbiamo sempre mantenuto anche negli anni scorsi, ha una doppia finalità: nell'immediato darci quella flessibilità finanziaria che noi riteniamo esserci utile per qualsiasi tipo di operazione che potesse essere interessante per il gruppo. Con la liquidità degli anni scorsi che avevamo, per esempio, abbiamo incrementato del 12-13% la nostra partecipazione in Unipol Site, che lo ritenevamo, visti i livelli di quotazione che c'erano, un ottimo investimento, come si dimostra essere, perché per noi ci dà una redditività superiore al 7%, se la vogliamo vedere diciamo scollegata dalla componente partecipazione di controllo. La liquidità che abbiamo impiegato lì, che ci costa intorno al 2,70-3%, ci rende il 7, e quindi in questo caso non parlerei di negative carry. L'altra ragione per cui adesso abbiamo appunto incrementato ulteriormente è perché, come ben sapete, Unipol Gruppo ha una posizione di strutturata di debito per la quale noi facciamo i fanni quando riteniamo ci siano delle condizioni di costo che siano favorevoli, e quindi questo ci dà la possibilità di poter gestire con tranquillità le prossime scadenze del debito, che tra l'altro abbiamo allungato ulteriormente, perché di fatto abbiamo un gruppo, unico gruppo, a 2 miliardi e mezzo circa di obbligazioni emesse, di debiti, di questi sono 1,5 miliardi sono con scadenze tra il 2025 e il 2027. La posizione finanziaria netta del gruppo è negativa per 1 miliardo, la liquidità che abbiamo in portafoglio ci consente, ripeto, di gestire tutte le prossime scadenze e di poter cogliere le opportunità di investimento, come è stato il caso di Riposai. Questa è la ragione. Su Unipol SAI, questione bond subordinato è diversa, adesso quello che pagheremo, vedremo che condizioni di mercato ci saranno, se dovessimo farlo oggi gli spread variano tra i 250 e i 270 punti base, poi vediamo quando sarà il momento dell'emissione che cosa potremmo fare. Per questo tipo di strumenti che hanno caratteristiche di falanza come di computabilità. Anche in questo caso la valutazione è legata alle condizioni di mercato. Oggi vediamo un mercato favorevole, i mercati cambiano, a noi oggi questo pare un livello accettabile e quindi se ci sono le condizioni lo faremo. Lo facciamo anche come pre-funding, perché anche in questo caso, come sapete, abbiamo una serie di scadenze sulle obbligazioni subordinate, alcune ancora dell'eredità della vecchia Fonsai con esposizioni con Mediobanca, quindi quando facciamo funding per poter onorare queste scadenze quando sarà il momento.
Dottor Cimbri, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Bene, grazie a tutti per aver partecipato e ci risentiremo per i risultati trimestrali a maggio. Grazie.